Sia lodato Gesù Cristo. Ascoltando questa pagina di Vangelo della trasfigurazione di Gesù, pagina di Vangelo che ascoltiamo tutti gli anni il 6 di agosto, il giorno della festa liturgica della trasfigurazione del Figlio di Dio, ascoltando questa pagina in Quaresima, la domanda più che opportuna per la nostra vita sarebbe proprio questa: cosa c'entra questo mistero della nostra fede, questo fatto della vita di Gesù, col tempo liturgico della Quaresima che noi stiamo vivendo? Cioè, qual è l'insegnamento che da questa pagina di Vangelo può venire per la nostra Quaresima? Apparentemente questa pagina è lontana molto dal sentire che la Quaresima cerca di imprimere nei nostri cuori, dal ripresentarci un Gesù che soffre, un Gesù che accetta la croce, un Gesù che accetta la morte per salvarci dai nostri peccati. Mentre invece il nesso è strettissimo, e la prima cosa infatti che diciamo è proprio questa: la pagina della trasfigurazione di Gesù, Gesù cioè che si mostra nella sua gloria divina, questa pagina viene subito dopo l'annuncio della passione. In altri termini, Gesù parla, noi sappiamo, almeno 3 volte, ci dice il Vangelo, ma saranno state sicuramente di più. Gesù parla agli apostoli della sua sorte, non tiene nascosto quello che sarà il percorso della sua vita. Dice agli apostoli: il Figlio di Dio deve essere arrestato, dovrà soffrire molto, messo in croce, poi morirà e risorgerà. E noi comprendiamo che questo crea scandalo tra gli apostoli. Scandalo non nel senso che intendiamo noi. Come ho già detto diverse volte, per noi la parola scandalo ha una connotazione morale. È scandalosa la vita di uno che si comporta male dal punto di vista, per esempio, affettivo, sessuale. Mentre invece, dal punto di vista biblico, scritturistico, lo scandalo è qualcosa che ti impedisce di camminare nella strada della fede. Gli apostoli restano scandalizzati, cioè hanno difficoltà a camminare dietro un maestro, dietro un signore, dietro un capo che propone a loro non gloria, non oro, non potere, ma la croce. E io vorrei dire, a scanso di equivoci, ma credo che tutti abbiamo chiaro già questo, che la proposta della croce non è fatta soltanto da Gesù agli apostoli, ma a tutti noi. Chi vuole essere mio discepolo deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Dunque una proposta che, rispetto al pensiero del mondo, rispetto al sentire e al vedere comune, è differente. Nessuno di noi, pensateci un po', se deve mettere su un'impresa, un'associazione, un gruppo, nessuno di noi promette insuccesso. Ma anche quando non siamo sicuri del futuro, promettiamo gloria. Iscriviti a questa associazione che vedrai come starai bene. Ed è l'assunto anche della pubblicità, voi lo sapete bene, no? Compra questo prodotto che realizzerà la tua vita, e questo elettrodomestico che risolverà i problemi della tua esistenza. Gesù non ha fatto così. Gesù ha parlato della sua sofferenza, ma dopo la sua sofferenza presentata, sofferenza che ha creato problemi nel cammino di fede degli apostoli, Gesù ha voluto per un attimo solo, mi piace molto questo, ogni anno lo sottolineo, per un attimo solo sollevare il velo del mistero sulla sua persona. La gente che vedeva Gesù lo vedeva normale, come io vedo voi e voi vedete me. Non vedeva Gesù che circolava con gli angioletti, con la corona, oppure con l'aureola o circonfuso di luce. Lo vedeva normale. Ma Gesù, per confortare il cammino di fede degli apostoli, ha voluto far vedere la sua gloria divina, di modo che, se in tutti e 33 gli anni della vita di Gesù, Gesù è stato visto come un uomo normale, quel giorno no. Quel giorno si è anticipata la gloria della risurrezione. Lo hanno visto come lo avrebbero visto dopo, una volta che sarebbe risorto. E questo, guardate, siamo nell'anno della misericordia, no? Questo è un gesto di misericordia del cuore di Gesù, che mai ci abbandona quando siamo in difficoltà, soprattutto quando siamo in difficoltà dal punto di vista di fede, mai. La misericordia del cuore di Gesù è stata grande per gli apostoli, perché non li ha lasciati nello scoramento del sapere che la condanna era preparata per il loro capo e per il loro maestro, ma li ha sostenuti attraverso questo momento, un momento bellissimo, tanto che San Pietro, sempre lui, col suo carattere, con la sua decisione, aveva anche fatto la proposta, che ci fa un po' sorridere, ma che per lui doveva essere realmente il segno che quel momento era un momento bello, la proposta di fare 3 tende, di stare lì per sempre. Ci piace tanto, ha detto San Pietro a Gesù, questa condizione, il vederti così nella gloria insieme ai personaggi dell'Antico Testamento, ci piace tanto che col tuo permesso stiamo qui sempre, stiamo qui in questa condizione sempre. Ma Gesù, avete sentito, ha chiesto che scendessero dal monte, perché la nostra vita non può essere momenti, sempre momenti così alti. La nostra vita è l'ordinarietà, la normalità di una vita comune che ha dei momenti così importanti. Qualcuno tra i maestri dello spirito ha voluto parlare di un martirio quotidiano al quale ciascuno di noi è sottoposto. Un martirio quotidiano, e ne parlava già Santa Teresa di Gesù Bambino, che è ben più doloroso del martirio effettivo. Perché? Perché il martirio effettivo si risolve in un momento, no? Ti prendono, ti uccidono, al massimo un po' ti torturano, come fanno con tanti nostri fratelli di fede anche oggi in tante parti del mondo, e come è stato tante volte nella storia della Chiesa. Mentre invece il martirio quotidiano è che quanto dura la tua vita, tanto ci deve essere questa coerenza nella fedeltà. Gesù chiede questo. Però, se voi mi seguite ancora con attenzione, però anche per noi Gesù dispone questi momenti. Lo ha già fatto, perché sennò noi non saremmo qui oggi. Dei momenti nei quali noi abbiamo capito qualcosa di più su Gesù. Abbiamo capito che Gesù non è soltanto un uomo, che Gesù non è soltanto un filosofo, un politico, un sociologo, tutte quelle cose che sono state dette di Gesù, che io non voglio contraddire certamente, perché potrebbero essere da un certo punto di vista anche son vere, ma che non sono tutto quello che noi possiamo dire di Gesù, e soprattutto non sono la cosa più importante che noi possiamo dire su Gesù. La cosa più importante è quella che lui stesso ci ha detto, che lui è figlio di Dio, venuto sulla terra per salvarci. Ed è questo che noi celebriamo effettivamente nella Quaresima e nella Pasqua. E allora io vi inviterei oggi a ripensare, proprio in questo momento, nel momento nel quale vi sto parlando, a ripensare quali sono stati questi momenti della vostra vita nei quali Gesù vi ha fatto capire questo, perché quelli erano momenti di grazia. Momenti di grazia come la trasfigurazione, è un momento di grazia per gli apostoli. Per questi 3, che sono i più importanti, sempre loro, no? sempre quelli che Gesù porta vicini, più vicini. Li porterà nell'orto degli ulivi, per esempio, durante l'agonia, proprio loro che erano stati nella trasfigurazione. Li porterà nel momento della risurrezione della bambina di 12 anni. Perché? Perché quei miracoli sempre richiamano al mistero della Pasqua, al mistero della vittoria di Gesù sulla morte. Questo è anche per noi. Nella nostra vita ci sono momenti nei quali noi capiamo, non con la testa, che la testa lì non arriva, ma col cuore, quindi con la fede, che Gesù è figlio di Dio e che per noi è la persona più importante della nostra vita. Ma questo non basta. Il fatto che io adesso vi abbia messo la pulce nell'orecchio, come si dice, no? Quindi, caro fratello, cara sorella, ripensa quali sono i momenti importanti della tua vita. Questo non basta, c'è di più. Nel Vangelo di oggi c'è questo insegnamento, che questa esperienza di Gesù, figlio di Dio, noi la possiamo ripetere tante volte, allora pensiamo alla nostra vita cristiana, pensiamo che la misericordia, per esempio in questo anno della misericordia, che la misericordia non ha le mani legate per noi, che la misericordia è grandissima e che noi abbiamo tante possibilità di incontrare il Figlio di Dio nella nostra vita che ci offre questa misericordia. Pensate per esempio alle nostre confessioni, pensate per esempio alle nostre celebrazioni, pensate ai momenti di preghiera della nostra vita, quelli che noi ci ritagliamo nella nostra giornata o nella nostra settimana, anche quelli che la parrocchia propone in abbondanza, penso. Pensiamo, non so, a un ritiro, a un pellegrinaggio, a tutti quei momenti nei quali noi cerchiamo di metterci in quella condizione che è più vicina al Signore, perché il Signore possa parlare, perché il Signore possa manifestare, permettetemi di esprimere così il concetto, manifestare i raggi della sua luce, come ha fatto quel giorno sul Tabor. Passa che tante volte noi diciamo, ma la mia vita cristiana è a terra, e sono un po' così, un po' zoppicante, così così, titubante, non sono neanche sicuro che Gesù sia veramente il figlio di Dio. Colpa tua, colpa tua. Diceva l'altro giorno mio confratello, qualcuno se gli celebri la messa sotto casa neanche scende. Vero? Davanti alla libertà del nostro cuore, alle scelte libere che noi possiamo fare, il Signore non ci obbliga mai. Sono tante le possibilità che noi abbiamo. Anche di recente diceva una signora, ma se lei ci pensa bene, signora carissima, per non andare a messa bisogna mettersi d'impegno. E quella mi guardava un po' strana, come tante volte per le cose che dico io, no? Ho detto sì, perché le messe sono tante, durante, cioè, il sabato e tre la domenica, e poi immaginate in tutta la città quante chiese, quante messe, che per non andare a messa io devo fare di tutto. Non è il contrario, no, che mi devo sforzare di andare a messa, no, è il contrario, mi sforzo di non andarci, perché abbiamo tante possibilità di incontrare il Signore, di vivere questi momenti bellissimi dell'Eucaristia, che se non ci andiamo è solo colpa nostra. E ha ragione il mio confratello quando dice che se qualcuno gli celebri la messa sotto casa neanche scende, probabilmente se gliela celebri in camera da letto neanche va. E allora ecco che dipende da noi. Questi momenti per noi sono importantissimi, sono dei momenti fondamentali della tua vita cristiana. Però se tu non apri il cuore, che fa Gesù? Se tu non ti confessi, Gesù non entrerà con un carro armato nel tuo cuore. Se tu non vai a messa, i carabinieri non ti porteranno alla celebrazione eucaristica. Se tu non preghi, e qui è fondamentale, no? Nella nostra vita, cioè se tu non ti metti in relazione con Dio, pensi forse che il Signore ti farà incarcerare perché ti convincano a fare questo. No, dipende da te. Dipende da quello che tu vuoi fare per rispondere a questi momenti che il Signore nella tua vita ha già seminato e se vuoi continua a seminare. E concludo con due pensieri che sono pensieri della Quaresima. Primo, è bellissimo questo Gesù che sale sul monte a pregare. Fate questo ragionamento che è di logica, eh? Se la preghiera è l'unione con Dio, Gesù che è il figlio di Dio, che bisogno aveva di pregare? Però Gesù come uomo perfetto, quindi come modello della nostra umanità, ci dice il Vangelo, cercava momenti di preghiera. Ha ragione San Giovanni Paolo II quando ci dice che quando noi non preghiamo, noi non sviluppiamo noi stessi come persone, oltre che come cristiani. E la Quaresima porta questo significato di preghiera fino in fondo. Nella nostra parrocchia, accennavo prima, no? Questi momenti non mancano certamente. Io penso adesso ai giovani qui presenti. Per voi da 14 anni viene proposto questo momento di preghiera del giovedì sera, che va bene anche per chi lavora, di modo che chi non trova il momento per la preghiera non può incolpare gli altri, perché questo momento preparato per voi c'è. E così allora tutte le altre cose, la formazione, la preghiera in senso generale, nel senso che il rosario, che la messa quotidiana, che l'adorazione quotidiana, che la confessione, tutte le altre cose che sono a nostra disposizione. E direi, pensiamo anche, quando abbiamo fatto spazio a Dio nella nostra vita, ed è successo a tutti, no? È successo soprattutto, questo succede in occasione delle grandi feste, del Santo Natale, oppure della Santa Pasqua. Quando noi abbiamo fatto spazio a Dio nella nostra vita, ci siamo forse pentiti? Abbiamo avuto dei momenti nei quali abbiamo detto, ho fatto male ad andare a quella messa, a quel ritiro, a quella adorazione? La domanda è retorica, no. Noi quando diamo spazio a Dio non ci pentiamo mai. Di modo che io adesso vi inviterei, no? Questo era il primo dei due pensieri finali. Vi inviterei proprio a pensare, ma tu fai tutto quello che è possibile per la tua vita per dare spazio a Gesù? Per esempio, puoi venire alla formazione? Di fatto vieni? Puoi venire alla messa tutte le domeniche? Di fatto vieni? Adesso moltiplicate voi questi esempi, perché moltiplicandoli avrete poi la visione giusta della vostra condizione di fede. Che brutto però, no? Gli spagnoli direbbero che pena. Che pena quando noi davanti a Dio assumiamo questo atteggiamento. Dio, statene lì in un angolo, che io so bene che cosa devo fare nella mia vita. Non mi interessi più di tanto. Che brutto. Che brutto quando noi diciamo al Signore, sì, è vero, devo pregare, ma c'ho tante cose da fare. Devo andare a messa la domenica, verissimo, terzo comandamento. Io lavoro tutta la settimana. Qualche volta io dico, lavoreresti anche la domenica se non ci fosse il terzo comandamento? Che ci ricorda che la domenica è libera dal lavoro proprio perché è il giorno del Signore. Pensateci. Il secondo pensiero conclusivo è questo. Quello che abbiamo sentito oggi nella pagina evangelica. Gesù che va a pregare, abbiamo detto, e si cerca un luogo in silenzio. Nella nostra vita ci devono essere questi momenti. Adesso io non vi dico che possiamo vivere, né io né voi, la nostra vita appartati in silenzio completo, perché la nostra vocazione, la mia di sacerdote, e la vostra di cristiani non è quella, no? Ci sono delle persone che hanno scelto il monastero dove è sempre così, ed è bellissimo. Ma la nostra vita non è questa, la nostra strada, la nostra vocazione non è questa, ma che ci siano momenti di silenzio. Che che ci siano momenti che io mi ritaglio per stare per i conti miei, per gli affari miei, per stare in una condizione nella quale posso anche riflettere sulla mia vita e dare spazio a Gesù. Perché ricordatevi, dove c'è chiasso, dove c'è dissipazione, dove c'è rumore, Dio non c'è. Ed è per questo che dicevo ai giovani domenica scorsa che la nostra quaresima deve essere una quaresima seria. Per esempio, in quaresima evitare di andare in locale, evitare di uscire, evitare di mettere musica a tutto volume, evitare di stare attaccati in un modo da parassita a internet, perché è quaresima, perché è dovuto questo, non a Dio ma alla nostra vita. 40 giorni nei quali la mia vita cristiana è seria e prendo sul serio la proposta di Gesù. Ma qualche volta, quando dico queste cose, poi penso, tornando a casa, questi saranno contenti o saranno tristi d'aver sentito queste cose? San Pietro, che aveva un carattere di ferro e comunque abboccato all'amo di Gesù, gli ha detto: è bello per noi stare qui. Io penso che se noi facciamo l'esperienza vera di Gesù, anche noi abbiamo questa gioia, la gioia di essere stati con Gesù, la gioia di aver vissuto un bel momento in comunione con Lui, un momento del quale avevamo bisogno al centro, all'inizio della nostra settimana. Perché ricordatevi che la messa della domenica è il momento più alto della nostra vita, della nostra settimana. Non c'è nessun'altra cosa così importante come questo momento. Ci rivolgiamo alla Madonna, Madre di Misericordia, perché ci ottenga dal cuore del suo Figlio Gesù, Figlio di Dio, con la gloria che ha manifestato oggi nella trasfigurazione, ma anche uomo come noi, ci ottenga dal cuore del suo Figlio la grazia di questi momenti di trasfigurazione dei quali abbiamo assolutamente bisogno nella nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.